che Gesù disse a sé questa persona, così dicasi di tutti i sacramenti. Nella confessione, della quale abbiamo parlato ieri, che il dono riceviamo, il dono dello Spirito. Nell'Eucaristia, quando noi riceviamo l'Eucaristia, cosa ci resta dentro? Frammenti di pane digerito, Spirito Santo. Cioè lo Spirito è continuamente dato a noi. Allora tutte le feste e tutte le circostanze servono a noi per metterci nelle condizioni di riceverlo, questo dono dello Spirito, di accoglierlo, perché ciò che manca è proprio questa accoglienza del dono dello Spirito. Sono solito fare l'esempio, l'avete sentito ancora da me, e lo rifaccio perché è quello che, come dire, come immagine più rende l'idea. L'aria c'è. Se io non respiro, muoio come non ci fosse. Lo Spirito Santo c'è. Ma se io non respiro, non sfrutto per la mia vita personale il dono dello Spirito. Lo Spirito del Signore riempie l'universo, dice il libro della Sapienza, che molto spesso si usa anche nella liturgia. C'è un canto che qui non è fatto, ma durante la festa si usa a fare questo canto dello Spirito. Lo Spirito del Signore riempie l'universo. Sì, perché per lo Spirito Santo l'universo, i cieli, le terre, le stelle di tutto l'universo sono polvere. Non è che lo Spirito Santo ha un posticino, no? Su un albero, siccome una colomba, e là su un albero che aspetta di fare il volo verso di noi. Lo Spirito Santo è qui. Perché siamo avvolti dalla presenza di Dio, come un bimbo nell'utero è avvolto dalla madre, e non lo conosce, e non conosce la madre, ma è dentro la madre. Così anche noi siamo dentro, avvolti da Dio, ma non conosciamo il volto del Padre, siamo avvolti dallo Spirito, che è la nostra, come dire, spazio abitativo nel quale possiamo crescere al meglio di noi. Poi c'è qualcosa di bello che possiamo ricordare leggendo così in longitudinalmente la parola di Dio. Lo Spirito è ciò che fa nascere, ciò che fa crescere, lo Spirito è il via. Allora abbiamo lo Spirito sul bravo sulle acque. Abbiamo Dio che soffiò lo Spirito in quel racconto poetico, no? Di come è stato fatto Adamo, quella polvere, soffiò lo Spirito. Lo Spirito della vita fa nascere. Pensate allo Spirito sui profeti. Pensate allo Spirito che agisce su Battista con la presenza di Maria. Pensate a Maria che concepisce per opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è colui che fa nascere la Chiesa. Avete sentito la prima lettura, no? Con l'avvenimento della Pentecoste. Lo Spirito Santo fa nascere. Lo Spirito Santo è lì nel momento in cui noi vogliamo germogliare, fiorire. Adesso se girate per il giardino vedete, no, foglioline nuove, fioretti, vedo qualcosa che sboccia, che si muove. Lo Spirito è la linfa vitale che fa sbocciare continuamente, fa mettere nuove foglioline, fa crescere, fa irrobustisce i rami, ingigantisce il tronco. Lo Spirito fa crescere, è la vita lo Spirito. Perché la vita del Padre e del Figlio è data a noi mediante lo Spirito, perché noi non abbiamo accesso diretto al Padre e al Figlio. È mediante lo Spirito, perché lo Spirito è il piano inclinato mediante il quale noi arriviamo a Lui. Lo Spirito fa nascere. E allora penso a voi separati nel contesto di questa festa di Pentecoste. E un sogno che ho io, ma che sento, viene dallo Spirito, e va bene, lo farete, lo faranno i vostri figli se non lo farete voi. A me pare che lo Spirito Santo debba far nascere in questo contesto storico, ecclesiale e culturale, debba far nascere, crescere, delle persone che veramente fanno della loro separazione la parola che il Signore vuole dire oggi. Ve l'ho già detto altre volte, ma com'è possibile che tutto il mondo dia per scontato che la separazione va bene? Adesso con le ultime evoluzioni post a Moris Letizia, ancor più anche nella mentalità dei cristiani, vedete, insomma, in fondo non è tutto finito, in fondo noi dobbiamo gridare che è contro la volontà di Dio, come dice Moris Letizia. Noi dobbiamo gridare che la separazione è sempre un male. Sentite i vostri figli cosa dicono. Dalla bocca dei bimbi dei lattanti coglierete la verità. È lo Spirito che rivela, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà. Non osi separare l'uomo ciò che Dio ha unito. Non, voi non potete avere uno spirito muto. Distinguere bene il rispetto, l'amore per chi si separa, ma gridare che la separazione è un male. Io vi vedo profeti dell'indissolubilità del matrimonio, non separati e congelati, profeti dell'indissolubilità, non perché feriti, ma perché hanno dentro l'indissolubilità divina. Sogno che un giorno ci sia una cattedra, un luogo, uno spazio in centro Italia o per il mondo, dove lì si può curare, diciamo così, e fare dei separati, non degli alberi abbattuti, ma nuovi germogli di vita, ovviamente solo per opera dello Spirito Santo. Chi è che maturerà? Me lo dite, in forza di chi maturerà un'opera di prevenzione in tutto il discorso del fidanzamento del matrimonio proprio per la non separazione? Chi è che oggi parla di discernimento? Chi è che oggi parla di prevenzione della separazione durante il fidanzamento? Cioè per insegnare come si fa? Accompagnando, perché voglio prevenire, curando. Oggi le coppie in crisi sono affidate agli psicologi e voglia Dio che raramente siano cattolici, che allora insomma hanno qualche scrupolo, se no è consegnarsi alla morte. Perché quando io faccio saltare, farmi fuori l'io, senza la reciprocità, io ho già sepolto il matrimonio. Perché non c'è nella mentalità degli psicologi l'unità duale, cioè che c'è un mistero di Dio, unità duale, di due persone, ma è unità duale, non posso fare solo così, sono così. Devo fare questo mistero, ma e chi è che lo farà? Chi deve promuovere queste cose qui secondo voi? La Chiesa? Perché voi che siete stati feriti nel corpo e nell'anima fino ai tacchi dei vostri piedi? Non diventare corpo, non diventare annuncio, profezia, spazi di formazione per prevenire, proprio forse questo solo. L'università della prevenzione della separazione. Perché gridiamo che è un male? Perché dobbiamo dare voce ai figli. Voi non potete fermarvi soltanto a dire so quanto mio figlio ha sofferto. Vedo quanto mio figlio soffre. Voi dovete dire, e i figli delle prossime generazioni? Io devo diventare difesa dei futuri figli. Noi dobbiamo diventare difesa. Ecco perché dovremmo metterci insieme, che il Signore ci doni persone, capacità, forze, energie, possibilità economiche, che veramente ci mettono nelle condizioni di realizzare qualche cosa, perché è a livello mondiale la cosa. Si dà per scontato, penso lì dove sono stato, negli Stati Uniti, ma in giro per il mondo, giù in Turchia, ma anche qui in Italia senza andare altrove. Si dà per scontato, si può fare, si può fare. È una sofferenza drammatica, voi l'avete provata e la provano tutti, non è che è diversa. Però il Signore chi ha dato la parola? Ecco perché sogno che lo Spirito faccia nascere, vi metta il fuoco dentro. Perché secondo me i separati sono profeti dell'indissolubilità. Però capite, se non collegati, se non vi diventate corpo, ma non corpo perché bisogna essere della fraternità, ma non in quel senso, corpo in forza del matrimonio che avete vissuto, corpo di persone che portano in sé le piaghe della crocifissione, della separazione, ma sono piaghe gloriose che vogliono la vita come Gesù. Allora lo spirito che è in voi, che è spirito di unità, non può rimanere chiuso dentro di voi. È spirito che deve essere dato agli altri. Allora imparo a darmi agli altri questo spirito di unità, imparando a livello di rapporto, di amicizia, senza imporre. Noi dobbiamo trovare l'arte dell'amore che fa gustare l'amore indissolubile. Quando uno sogna l'amore, lo sogna indissolubile. Anche il ragazzo tredicenne, dodicenne, il primo innamoramento, perché l'amore è l'eternità, è Dio. Dopo noi dobbiamo verificare se siamo fatti per costruire quell'amore o se invece eravamo fatti per qualcun altro o qualcun'altra. Quindi pensate a tutto questo lavoro che si può fare, da gesti molto personali fino a istituire qualche cosa dove voi siate maestri, siate cattedra. Io vorrei che la Chiesa desse la parola ai separati fedeli. Soprattutto oggi, dove diventate elemento di disturbo nella Chiesa, mentre dobbiamo proprio acculturarci, essere così preparati, ma sotto tutti i profili psicologico, sociologico, pedagogico, no? E soprattutto evangelico, per dire questa bellezza. Voglio che lo Spirito faccia nascere in voi un fuoco, che vi bruci proprio, che resti non resti niente, insomma. Che vi bruci totalmente, proprio per andare a dire abbiamo una missione. Non siete alberi abbattuti, siete un bosco che cresce. Allora lo Spirito Santo ci accorgeremo che Lui manderà, Lui vi insegnerà ogni cosa. Penso a questo Spirito che entra in voi e vi dice bellezza, a voi che siete feriti, dice la bellezza dell'unità. Non come nostalgia di un matrimonio che è andato un po' bene o un po' male, ma nostalgia di un'altra unità, che è depositata come seme nell'unità uomo-donna, ma è ben più grande, perché l'unità stessa di Dio è l'unità. E lo Spirito vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Allora Dio ci metterà dentro veramente le parole di Gesù da Mosè e separa dell'uomo. In principio non fu così, lì in principio là dove c'è l'immagine e somiglianza. E l'immagine e somiglianza è nell'unità di distinzione. Che lo Spirito riempie i vostri cuori, consolida le vostre anime per tutto ciò che potete vivere e soffrire, ma nello stesso tempo vi dia il fuoco della Pentecoste. Vi dia il fuoco di discendere al cenacolo e dice ho una missione, ho un compito. Io dico, se posso vi separate per quella di mattina, spendere tutto, spendere la mia vita, il tempo qui non chi ha tempo, secondo ovviamente le gerarchie, insomma, partire dai vostri figli, di dare, di spendere, perché questo vuol dire mettersi dalla parte di Dio che vuole salvare.